L'etimologia di festa rimanda a qualcosa di gioioso e felice, infatti definiamo festosa anche un'accoglienza gentile e allegra. E poi c'è qualcosa di speciale, la festa è un'eccezione nel tempo, nel calendario, sospende la normalità a cominciare dal lavoro. Ma ogni festa è anche un simbolo, è un frutto di tradizioni, un segno di appartenenza, e dunque ci siamo abituati a discutere per esempio del presepe a Natale, trasformandolo da grazioso, spesso fastosa rappresentazione a oggetto contundente di polemiche identitarie. Pasqua non lo so, per ora mi sembra si sta salvando, forse perché quest'anno si sovrappone al Ramadan, cioè la festa islamica del Ramadan, in particolare il Ramadan della scuola di Pioltello, che queste settimane ha assunto il ruolo, la maschera, diciamo, del conflitto identitario in modo particolarmente osceno, perché ai ragazzi, ragazze, studenti e studentesse andrebbero risparmiate, non trascinate nella più stupida delle guerre culturali, e poi perché riguarda una decisione saggia, gentile, appunto, che manifesta anzitutto l'aspetto accogliente, non proprio giudicante da questo punto di vista, di una fondamentale istituzione della Repubblica, anzi di un fondamentale spazio, fondativo spazio della democrazia come la scuola. Spettacolo penoso anche a trascurarne gli esiti lessicali e social, che trascureremo. E dunque questa polemica del Ramadan forse ci ha risparmiato la polemica, che so, sul crocifisso, cioè il principale simbolo di queste giornate pasquali, un crocifisso esposto, esibito, brandito, no? Spesso fino al progetto di renderlo in qualche modo, in qualche luogo obbligatorio. Invece le feste sarebbero di per sé interessanti, andrebbero pensate, lette, vissute anche, per comprendere la loro natura, la loro storia, che spesso è fatta di appropriazioni e contaminazioni reciproche. Prendiamo un libro e vediamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Qualche tempo fa, era quel giro dell'anno all'inizio di novembre, dove si concentrano ricordi e celebrazioni, i santi e i morti, in un periodo dell'anno particolare, quello in cui arriva il freddo, il buio, si concentrano angosce e paure profonde, ataviche. Il buio finirà? La terra germoglierà di nuovo, il mondo continuerà. Questa è una paura niente affatto atavica, pure attuale, ma lasciamo perdere. Era l'episodio 88, avevo usato un libro, avevo preso il libro di Duccio Balestracci Attraversando l'anno, lo ha pubblicato Il Mulino, promettendolo che l'avrei usato come una guida di fronte ad altre feste. Il sottotitolo Natura, stagioni, riti spiega bene che libro è, una specie di libro calendario in cui le feste, le date cruciali dell'anno sono raccontate così, attraverso la natura, le stagioni e i riti. Lo riprendo in mano per leggere le pagine che parlano di questo giro di giorni in cui si manifesta la natura che rifiorisce, e sì, usiamo la parola giusta e pregnante, pesante, la natura risorge. Poi finalmente la primavera arriva davvero, scrive Balestracci all'inizio del capitolo, cui, concedendosi un po' una licenza lirica, capitolo che intitola Primavera non bussa, lei entra sicura, e non è credo solo un omaggio al sommo De André, ma anche la descrizione del carattere così quasi improvviso effettivamente di qualcosa che spunta fuori, che si apre, che si spalanca di colpo, come appare la primavera, che quindi è salutata da feste varie in tutto il mondo. La più spettacolare forse in Giappone, lo Hanami, cioè la fioritura dei ciliegi a inizio aprile, cui si assiste in compagnia di amici, parenti e turisti, è un evento per cui ci si mette davvero in viaggio. Ma un po' ovunque c'è questa celebrazione della natura, in diverse culture, in diverse epoche, la data in cui la durata del giorno è pari a quella della notte, l'equinozio appunto, è o è stato l'inizio dell'anno, il primo giorno del calendario annuale. È il tempo della rinascita dei campi, occorrono cerimonie che favoriscano la fertilità e la crescita dei raccolti, fino all'estremo rito, diciamo così, cinese che racconta Mircea Eliade, nel quale giovani coppie si uniscono sessualmente direttamente sul suolo per favorire la rigenerazione cosmica e la germinazione della terra. Altre culture, più banalmente, diciamo, usavano spargere semi anche come metafora dell'anno che stava iniziando. Scrive Balestracci: la terra andava fecondata e contestualmente ogni negatività andava allontanata, né per farlo bastavano comuni sacrifici. Occorreva che il capro espiatorio fosse adeguato all'entità della richiesta di futura sopravvivenza. Così tutta una serie di religioni delega alla divinità la funzione di re sacrificato e poi risuscitato, metafora della morte e della risurrezione della vegetazione. Tammuz, Osiride, Ade, Adone, Dioniso, Baldur sono altrettante deità delle quali si compiange la morte. Il sepolcro di Adone è cosparso di fiori, aspettandone la trionfale resurrezione, e ciascuno di questi prodigiosi ritorni in vita si compie regolarmente in primavera. Le associazioni che avete inevitabilmente fatto mentalmente stanno anche qui. Tra parentesi, dietro tutto questo elenco di divinità, Balestracci aggiunge, è anche Gesù Cristo, con un punto esclamativo, sottolinea l'analogia tra il sepolcro di Adone e quello del compianto del Cristo morto. Mettiamo da parte ora questa facile analogia, ma inevitabile rassomiglianza. C'è dappertutto la necessità di costruire intorno alla rinascita della natura miti che raccontino l'alternanza delle stagioni e rassicurino gli umani che questo avviene ancora. Nella Grecia classica è il ratto di Persefone, no? La figlia di Demetra, cioè la dea madre della natura, che viene rapita da Ade, il signore degli inferi, e Demetra si vendica spargendo sulla terra, su tutta la terra, una rovinosa carestia. Alla fine deve intervenire in prima persona Zeus, il povero Zeus, che ne ha fatte tante di suo naturalmente, ma poi ogni volta doveva intervenire per riparare i guai delle altre divinità, e comincia una trattativa con Ade, che metafora, e si arriva a un compromesso. Per una parte dell'anno Persefone abiterà con lui, con Ade, nei recessi del sottoterra, mentre per i restanti mesi tornerà alla luce del sole e insieme alla madre farà germogliare le colture. Questo è il compromesso. Poi arriva la sagra della primavera romana, dell'antica Roma intendo, una sagra fatta di varie feste e cerimonie, e qui affiora anche qui qualcosa di singolare, perché in una di queste cerimonie un uomo coperto di pelli veniva fatto sfilare per le vie della città e, in funzione di capro espiatorio, colpito a bacchettate per significare l'espulsione violenta dell'anno vecchio delle sue accumulate negatività, onde accogliere con gioia il periodo che si stava aprendo. E poi, nel corso delle stesse celebrazioni, la rievocazione della morte di Attis, il dio della vegetazione, con un compianto rituale, e poi la sua resurrezione esattamente il 25 marzo. Questo era un culto che tiepidamente c'era in Grecia. Sembra che a Roma abbia avuto uno sviluppo particolarmente forte, appassionato, diciamo così, ma insomma narrazioni simili che legano il ciclo stagionale con qualcosa da liquidare, da eliminare, qualcosa da accogliere e favorire, qualcosa che risorge, si incontrano un po' in tutte le tradizioni e religioni. Secondo Balestracci è la Pasqua cristiana che rappresenta in modo più chiaro la cifra di rinascita, tanto religiosa quanto naturale. Il legame più diretto è quello con la Pasqua ebraica, naturalmente Pesach, ma anche con un'altra festività ebraica della primavera, Purim. Generazioni di etnologi e storici si sono interrogati su questo legame, perché, per dire, il Purim rievoca, sulla base del libro di Ester, la vicenda accaduta sotto re Assuero, cioè Serse, quando Aman, invidioso del favore goduto dal proprio ebreo Mardocheo, lo infama. Per fortuna Ester, cugina di Mardocheo e favorita del re Assuero, lo convince del vero stato della cosa, e il maledetto Aman, così viene detto, chiamato nella cerimonia, viene messo a morte. Aman dunque viene messo a morte. Come viene ucciso? Non lo so bene, però nella Cappella Sistina, nella volta, Michelangelo non ha esitazione, lo crocifige, cioè proprio la crocifissione. Mi fermo qui, anche se poi alla vittima viene imposto un cencio rosso, sulla croce apposta una scritta che irrideva la sua regalità, ma insomma tutta una serie di aspetti familiari alla nostra narrazione cristiana, diciamo così, alla passione e alla morte di Gesù Cristo, il figlio del padre. A proposito, anche Barabba, Bar vuol dire figlio, Abbas padre, una specie di doppio. Ma ecco, qui bisogna essere chiari, è tutto complesso, intrecciato, contaminato, e non si tratta di ridurre o negare alcunché, si tratta invece al contrario di capire le connessioni, le relazioni, relativizzare appunto quello che sappiamo e festeggiamo, la nostra festa, la nostra cultura. Piuttosto qui c'è tutta una questione di calendario, no? Tra la morte e la resurrezione di Cristo c'è un giorno vuoto, diciamo così. In uno spettacolo teatrale di Lucia Calamaro, L'origine del mondo, che ho visto qualche giorno fa, ci si interrogava un po' ironicamente su cosa fosse successo a Gesù Cristo il sabato dopo la crocifissione. Beh, il sabato non poteva succedere nulla, sarebbe stata un'infrazione al precetto dello Shabbat, inaccettabile per un ebreo osservante. E infatti, se ho capito bene, è stato Giovanni che fissa la risurrezione alla domenica, in questo modo incardina canonicamente la festa a quel giorno, lo rende il giorno più festivo, no, della nostra, l'unico, anzi quello festivo della nostra settimana. E sulla data si è combattuto parecchio, ma soprattutto perché la Pasqua cristiana, in un processo diciamo di indipendenza da quella ebraica, ha cercato in qualche modo una sua data. Quella ebraica era fissata tra il 14° e il 15° giorno del mese di Nisan, e dunque c'erano dei cristiani che la festeggiavano quel giorno, come gli ebrei venivano chiamati quartodecimani, e furono combattuti fino alla scomunica, ma ci vollero un paio di secoli perché fu Vittore I, quindi dal 189 al 199 d.C., che li scomunica e fissa, nell'ambito proprio di una programmatica dichiarazione di alterità del cristianesimo rispetto all'ebraismo, fissa la Pasqua cristiana la prima domenica dopo il primo plenilunio della primavera, e dunque può cadere solo tra il 21 marzo e il 25 aprile. Ma torniamo a quella sovrapposizione del calendario religioso e quello agricolo della natura, perché ispira anche il simbolo profano per eccellenza della nostra Pasqua, e c'è l'uovo, presente in molte culture come un segno di prosperità, di fecondità, ma le analogie sono anche più stringenti. Balestracci, con le analogie pasquali diciamo, Balestracci riporta un detto polacco della Polonia meridionale che dice così: Cristo è uscito dal sepolcro come un pulcino esce dall'uovo. Ecco la Pasqua sacra e profana in due righe. Beh, anche nell'iconografia cristiana, per la verità, l'uovo ha un ruolo molto significativo, basta pensare a quella magnifica pala Montefeltro di Piero della Francesca, quella che sta a Brera, dove l'uovo scende un po' magicamente, un po' misteriosamente dall'alto, no? Scende dall'alto su tutti i personaggi sacri e profani e lì rappresentati. Invece, ci rassicura Balestracci, deboli sono nei miti e riti, deboli le presenze dei conigli, del coniglio pasquale, limitate quelle degli agnelli, benché la nascita e la crescita è legata un po' a questa stagione della fertilità con la gloriosa costellazione dell'Ariete in cielo. Lasciamo dunque in pace conigli e agnelli, diciamo risparmiamogli la Pasqua. Ma da questo rapido racconto su temi su cui esistono vagonate di libri, su tutte queste cose, io ne ho scelto uno, Attraversando l'anno, di Duccio Balestracci, per la sua qualità narrativa e divulgativa, diciamo così. Ecco, la festività, anche quelle più rigorosamente religiose, sono così evidentemente legate a cicli della natura, si sovrappongono e si appropriano, non è un'accusa, è una constatazione, di altre più antiche, di riti antichi e comuni a larga parte dell'umanità, e poi le feste si influenzano, si contaminano, si arricchiscono a vicenda. Schierarle una contro l'altra non è solo miserabile moralmente e insomma inaccettabile politicamente, è stupido, è frutto di ignoranza, e paradossalmente finisce per impoverire quello che invece c'è di ricco, di vitale, di spirituale, di umano nel senso più alto della parola in queste feste, si chiamino Ramadan, Pesach o Pasqua. E allora, per questo, buona, felice, prospera, feconda Pasqua per tutti. Timbuktu torna mercoledì prossimo, e poi come sempre lunedì, mercoledì e venerdì alle 18 sul Post e le principali piattaforme, e scrivete a timbuktu@ilpost.it.